La storia del Partito Comunista d'Italia ha inizio di fronte al mare. Livorno, 12 gennaio 1921.
No, direi di no. La storia del Partito Comunista d'Italia ha inizio sul fiume Isonzo 3 anni e 3 mesi prima.
Maledetto sia Caborra, prepotente come un cane, vuol tenere la terra degli altri che i tedeschi sono i padron, e i vigliacchi di quei signori che la credevano una passeggiata, quando sentirono la loro chiamata, corse a Roma e si imboscò.
Notte del 24 ottobre 1917, fronte italiano. Il fiume Isonzo è avvolto da una fitta nebbia, la pioggia è insistente. Alle ore 2 iniziano a cadere sui fanti della brigata Friuli granate cariche di gas tossici. 800 uomini stipati in ricoveri e caverne muoiono all'istante, asfissiati. Ha così inizio la battaglia di Caporetto. Le forze congiunte austro-tedesche sfondano le linee italiane e costringono il regio esercito a ripiegare sul fiume Piave, 150 km a sud dalle posizioni iniziali. Il pratese di padre tedesco Kurt Erich Suckert, ai più noto con nome d'arte Curzio Malaparte, definirà la rotta di Caporetto la rivolta dei santi maledetti, dei malvestiti, laceri, buffi e miserabili soldati di fanteria. Tra le file italiane si contano 300.000 prigionieri e 350.000 sbandati. Nella notte tra il 6 e il 7 novembre, mentre la battaglia sul fronte italiano è in furia, a 2.300 km di distanza a Pietrogrado, le guardie rosse dirette da Lev Trotsky occupano il Palazzo d'Inverno, sede del governo Kerensky. È l'Ottobre Rosso. Il potere, appena conquistato, è consegnato al Congresso dei Soviet, riunito da appena un giorno all'Istituto Smolny. Lenin rilancia la parola d'ordine: trasformare la guerra imperialistica in guerra civile.
Fuggite, o schiavi, la malinconia, perché incomincia la felicità sullo sfacelo del...
Nell'Italia del 1917 la tensione sociale è alta, il cibo rincara o scarseggia, la vita produttiva è militarizzata, i diciottenni della leva del 1899 sono richiamati alle armi, le donne inscenano proteste antimilitariste.
Il primo maggio le contadine del borgo di Lamole nel Chianti animano una marcia contro la guerra che si conclude davanti al municipio di Creve. Il 10 agosto le sigaraie della manifattura tabacchi di Firenze scendono in strada. I rapporti di polizia registrano grida contro la guerra, i caroviveri e la scarsezza di approvvigionamenti. Il corteo delle sigaraie muove da San Lorenzo e raggiunge piazza Vittorio Emanuele, l'attuale piazza della Repubblica, dove è disperso dalla forza pubblica. Alcune manifestanti sono arrestate.
E i vili pescicani colpisce con la spada del destino.
Il generale Cadorna è diventato matto. Il generale Cadorna è diventato matto. Chiama il 99 che fa ancora pipì nel letto. Bom 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 al rombo del cannon. Bom 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 al rombo del cannon. Il generale Cadorna ha scritto alla regina. Il generale Cadorna ha scritto alla regina. Se la vuol vedere Trieste che la mando in cartolina. Bom 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 al rombo del cannon. Bom 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 al rombo del cannon. Il generale Cadorna si mangia le bistecche. Il generale Cadorna si mangia le bistecche. Ai poveri soldati gli dà castagne secche. Bom 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 al rombo del cannone.
L'emozione provocata dalla disfatta di Caporetto scuote il Partito Socialista e minaccia l'ambigua linea dettata dal segretario Costantino Lazzari all'indomani dell'intervento italiano: né aderire né sabotare. Il primo novembre il capo dei socialisti riformisti Filippo Turati scrive sulla critica sociale: quando la patria è oppressa, le stesse proletarie libertà debbono essere difese dalla minacciante rapina del nemico trionfante e barbaro. L'ala massimalista del partito è fedele ai proclami del manifesto di Zimmerwald.
Operai, voi ancora ieri gli sfruttati, gli oppressi, voi i disprezzati, non appena dichiarata la guerra, quando è occorso mandarvi al massacro e alla morte, la borghesia vi ha invocati come suoi fratelli e compagni. E adesso che il militarismo vi ha salassati, decimati, umiliati, le classi dominanti esigono che voi rinunziate ai vostri interessi, abdichiate al vostro ideale. In una parola, esigono una sottomissione da schiavi alla pace sociale. Proletari, fin dall'inizio della guerra voi avete messo tutte le vostre forze, il vostro coraggio, la vostra costanza al servizio delle classi possidenti per uccidervi scambievolmente. Adesso si tratta, restando sul terreno della lotta di classe irriducibile, di agire per la nostra propria causa, per la causa del socialismo, per l'emancipazione dei popoli oppressi e delle classi asservite.
La frazione intransigente rivoluzionaria del Partito Socialista Italiano, costituitasi a Firenze nel luglio del 1917, teme il tradimento del gruppo parlamentare, il suo ingresso in un governo di difesa nazionale o un voto favorevole ai crediti di guerra. Per scongiurare qualsiasi ipotesi di unione sacra, la frazione convoca a Firenze, la capitale dell'intransigentismo, una riunione non autorizzata dalla polizia. La notte del 17 novembre 1917, a 10 giorni dalla presa del Palazzo d'Inverno, l'avvocato socialista Mario Trozzi ospita il convegno clandestino nella propria abitazione, in Viale dei Nili. Vi partecipano il segretario Lazzari, il direttore dell'Avanti Giacinto Menotti Serrati e i principali esponenti della sinistra socialista. In Viale dei Mille si incontrano per la prima volta due dei futuri protagonisti della nascita del Partito Comunista d'Italia, Antonio Gramsci e Amadeo Bordiga. Bordiga interviene e sferza l'assemblea. Bisogna agire, il proletariato delle fabbriche è stanco, ma è armato. Noi dobbiamo agire.
Gli slanci e le attese rivoluzionarie di Bordiga, tuttavia, non si avverano. La guerra si protrae per 12 lunghi e sanguinosi mesi. Il 4 novembre 1918 il generale Armando Diaz comunica alla nazione la cessazione delle ostilità.
Bollettino della vittoria. Comando supremo 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta.
E ancarmi marito tocca andare a fa barriera contro l'invasore, ma se va a fa la guerra e poi ci muore, io resto sola con 4 creature.
Il bilancio dei 41 mesi di conflitto è drammatico e non ha precedenti. 6 milioni di italiani sono stati inviati al fronte, 1 su 10 non è tornato a casa, 1 su 10 è tornato mutilato o invalido. 1 su 6 è stato ferito, i giovani hanno pagato il prezzo più caro. Solo il 40% delle reclute è sopravvissuto al primo mese di fronte.
Poi si patisce tutti questi pianti, e te è nato d'un cane non li senti. E un me ne importa della tua vittoria, e un me ne importa della tua bandiera. Sputo su quest'Italia tutta intera, e vado in cul al re con la suboria. Ma quando si farà rivoluzione, ti voglio ammazza io, nato di cane, e ai generali figli di puttane, e li voglio sparare tutti coi cannone.
Il 1 maggio 1919 esce il primo numero de L'Ordine Nuovo, rassegna settimanale di cultura socialista. Costa 20 centesimi di lira e la redazione ha sede in via 20 settembre 19 a Torino, la Pietrogrado d'Italia. I fondatori della rivista sono Antonio Gramsci, Angelo Tasca, Umberto Terracini e Palmiro Togliatti. L'esempio a cui guardano gli ordinovisti è l'Ottobre Russo. Occorre applicarne la lezione e ricreare in Italia gli strumenti che ne hanno permesso la realizzazione, innanzitutto i Soviet. In giugno, con un articolo intitolato «Democrazia operaia», si dà l'indicazione di sostituire alle commissioni interne i commissari di reparto, eletti da tutti i lavoratori, iscritti o meno al sindacato. L'obiettivo è quello di impadronirsi del meccanismo dell'azienda per prepararsi a dirigerla. In settembre, alla Fiat Brevetti, nascerà il primo consiglio. Alla fine di ottobre, i commissari di reparto sono presenti in 15 aziende torinesi. Il dopoguerra riserva a reduci e civili un prolungamento delle sofferenze, disoccupazione, carovita, perdita di status. Il 30 giugno 1919 scoppiano tumulti a Forlì. Il moto si propaga nel resto del paese ed assume toni insurrezionali. A Firenze lo sciopero contro gli affamatori ha inizio nelle fabbriche di Rifredi e si estende a tutta la città. La folla invade il centro e le periferie. I negozi alimentari vengono presi d'assalto. I mezzi di trasporto sono requisiti e le derrate sono trasferite nei locali delle camere del lavoro, delle cooperative e delle mutue. La merce è distribuita tra i lavoratori a prezzi inferiori al costo. Si faceva il bocci-bocci. È questo il neologismo coniato dal popolo fiorentino per descrivere una sollevazione che beccheggia tra il bolscevismo e il fare i cocci. Sull'Ordine Nuovo è scritto il 12 luglio 1919.
Polli a 2 lire, bottiglie di Marsala a 1 lira, scarpe a 4 lire il paio, calmieri con ribassi di prezzo del 50 e del 70%, una sacra proprietà è stata saccheggiata e distrutta in una irrefrenabile esplosione di ira e di furore che ha fulmineamente fatto insorgere tutto il popolo italiano, la massa anonima e i funzionari dello Stato, la teppa e le massaie morigerate e sparagnine. Tutti sono lieti delle gesta. In pochi giorni giustizia è stata fatta. 5 anni di miseria, di stenti, di umiliazioni, di dispotismo sordido ed esoso sono stati vendicati. L'istituzione del piccolo commercio è stata distrutta da questo episodio tumultuario, barbarico, grottesco della lotta di classe. Durante i tumulti solo le camere del lavoro e le sezioni socialiste hanno dimostrato di saper esercitare un prestigio sulle folle, di essere capaci di ricondurre un ordine.
Biri, bissi e corpo sodo, eran 7 a bere un ovo, e la vecchia di sull'uscio gli toccò leccare il guscio. Domanda e festa, si mangia la minestra non mi piace, si mangia pane e brace, la brace è troppo nera, si mangia pane e pera, la pera è troppo dura, si va a letto addirittura. La miseria è un gran malanno, e se un giorno t'entra addosso, lemme lemme ti si ficca fino all'osso e non c'è Cristo, non esce più.
Anche i bambini partecipano alle manifestazioni contro il caro vita. Orazio Barbieri ha appena 8 anni. Accompagna il padre e gli zii e inizia a sentire parole come giustizia, socialismo, rivoluzione. Le notizie vaghe che arrivano dalla Russia accendono la fantasia di quel bambino. Si diceva che i padroni erano stati aboliti.
I miei ricordi partono dagli anni della Prima Guerra Mondiale. Mio padre Oreste era un buon socialista, Mio nonno era stato renaiolo in Arno e poi carrettiere della fabbrica di birra Pascoschi. Anche i miei zii Mario, Aldo e Guido erano tutti socialisti. Non frequentavo assiduamente la scuola, ma qui feci la prima esperienza politica. Un giorno, uscita l'insegnante dalla classe, indussi i ragazzi a cantare Bandiera Rossa. Al suo rientro l'insegnante volle sapere chi era stato il promotore di quella bravata e mi riprese definendomi antinazionale. Mi chiese severamente davanti a tutti per umiliarmi: chi te lo dà il panino? La bandiera rossa o lo Stato?
Per guarir di questo male c'è un rimedio solamente, che ti pigli un accidente e ti levi dai patir.
I fatti di luglio provocano risentimento tra i bottegai fiorentini, che aderiscono in massa all'alleanza di difesa cittadina. Il 9 e 10 ottobre si tiene presso il Teatro Olimpia di Firenze, in via Decimatori, la prima adunata nazionale dei fasci italiani di combattimento. Alla fine dei lavori un corteo di fascisti si avvia verso piazza Vittorio Emanuele. Mussolini e Marinetti, montati sui tavolini del caffè Gambrinus, arringano la folla. Dalla Camera del Lavoro in corso Tintori parte contemporaneamente un corteo al canto dell'Internazionale. I due cortei si scontrano. Ne scaturiscono violente colluttazioni e scambi di colpi di rivoltella. L'8 e il 9 maggio 1920, presso la sede fiorentina della FIOM in piazza Mentana, si riunisce la conferenza nazionale della frazione astensionista guidata da Amadeo Bordiga. Antonio Gramsci assiste ai lavori della conferenza in qualità di osservatore. Un militante sestese, l'allora sedicenne Giulio Cerreti, è testimone dell'interesse suscitato dal redattore dell'Ordine Nuovo tra i giovani socialisti fiorentini.
Le poche fotografie di Antonio Gramsci in circolazione sono solo lontanamente somiglianti all'uomo pittoresco e smagliante che mi trovai davanti quando egli non aveva che 28 anni. Gramsci era bellino. I suoi lineamenti erano quasi femminei, lo sguardo stupendo, il sorriso gaio e spontaneo. Parlava in continuazione, alternando discorsi seri a barzellette piccanti che lo facevano ridere per primo. Gramsci interessavano i giovani che lo ascoltavamo appoggiati al parapetto del fiume di fronte a Piazza Mentana, anche per la sua tenuta bizzarra. Vestiva di nero, ma l'abito era così frusto e scolorito che mandava riflessi luccicanti. Portava il colletto duro, assai liscio per la verità, e un cappello nero a larghe falde sul quale sembrava avessero bivaccato dei piccioni. La nostra curiosità non era sfuggita al malizioso Gramsci, che improvvisò una barzelletta sul nostro provincialismo e le abitudini piccolo borghesi. Allora passò a cose più serie, raccontando come a Torino nel 17 gli ufficiali montassero la testa ai poveri pastori della brigata Sassari inviata colà per reprimere i moti, dicendo loro che i nemici erano coloro che portavano il colletto, nemici dei sardi e sfruttatori della loro miseria contadina. In ragione di questo fatto, lui, sardo, si sarebbe guardato bene dall'accettare anche il regalo un abbigliamento nuovo, per timore di non essere scambiato per un monsieur ouvrier.
Una delegazione italiana parte in direzione di Mosca. Il vagone che conduce nella Russia bolscevica 17 dirigenti del Partito Socialista Italiano e della Confederazione Generale del Lavoro è colmo di provviste alimentari. Tre membri del partito, Giacinto Menotti Serrati, Nicola Bombacci e Antonio Graziadei, prolungano il loro soggiorno nel giovane Stato sovietico per partecipare ai lavori del secondo congresso della Terza Internazionale Comunista. Ad essi si aggiungerà in veste di osservatore Amadeo Bordiga. La sessione inaugurale del congresso si tiene a Pietrogrado il 19 luglio. I delegati, dopo una colazione nella grande sala dell'Istituto Smolny, si avviano, accompagnati da migliaia di lavoratori di Pietrogrado, verso il Teatro Orizki. Lenin pronuncia un discorso programmatico. I delegati sono dunque invitati ad assistere presso l'ex Borsa Valori al dramma in costume Lo spettacolo dei due mondi, interpretato da un cast di 3.000 figuranti. Le delegazioni si trasferiscono nei giorni successivi a Mosca. La Russia bolscevica è in pieno comunismo di guerra. Il vitto è scarso e i delegati sono costretti a integrarlo attingendo alle scorte trasportate da casa. Il congresso approva le 21 condizioni di ammissione all'Internazionale Comunista, i 21 punti. Il punto 2 impone ai partiti candidati l'espulsione dei riformisti. Il punto 7 ribadisce: l'Internazionale Comunista non può accettare che dei noti opportunisti come Turati, Modigliani, Kautsky, Longuet, MacDonald abbiano il diritto di apparire quali membri dell'Internazionale. Il partito che si candida all'ammissione dovrà mutare il proprio nome in Partito Comunista del particolare paese, con l'aggiunta della dicitura Sezione della Terza Internazionale. Il 28 settembre, l'ordinovista Umberto Terracini presenta alla direzione nazionale del Partito Socialista un ordine del giorno che accoglie senza riserve i 21 punti dell'Internazionale. Il documento conquista la maggioranza, ma spacca il partito. Serrati presenta le dimissioni del direttore dell'Avanti, le dimissioni sono respinte, si va alla conta, si va al congresso. Settesimo congresso del Partito Socialista Italiano è ospitato a Livorno, la città di Giuseppe Emanuele Modigliani, il noto opportunista citato nel punto 7. Il deputato riformista è fratello del pittore Amedeo, morto a Parigi appena un anno prima. I lavori del congresso hanno inizio presso il Teatro Goldoni il 15 gennaio 1921.
Sul fondale del palcoscenico è appeso un enorme ritratto di Karl Marx. Sopra il dipinto una scritta rossa su uno striscione bianco recita: «Proletari di tutti i paesi, unitevi!». La disposizione dei delegati nel teatro ricalca gli schieramenti congressuali. Sui palchi di destra si dispongono i riformisti riuniti nella mozione di concentrazione socialista. Sul palco di proscenio, di destra, siedono alcuni dei bersagli della Terza Internazionale: Turati, Modigliani, accompagnati da Bruno Buozzi, leader della FIOM, Ludovico d'Aragona, capo della Confederazione Generale del Lavoro, Claudio Treves, ex direttore dell'Avanti. In platea si sistemano i delegati della mozione maggioritaria, i comunisti unitari, guidati dal direttore dell'Avanti, Serrati. Gaetano Salvemini ha definito il leader massimalista un gentiluomo allucinato, fermissimo nel tentennare.
Nei palchi di sinistra prendono posto i comunisti puri, i più fedeli ai diktat della Terza Internazionale, i fautori della rivoluzione mondiale. Il palco di proscenio di sinistra ospita lo Stato Maggiore comunista. Si scorgono oltre la balaustra Bordiga, Bombacci, Terracini e Gramsci. Il dibattito è acceso. Non mancano grida, urla, scontri personali, colpi di teatro.
Non siamo dei servi, non siamo dei gatti contrari.
L'esito delle votazioni congressuali conferma i pronostici della vigilia. La mozione comunista unitaria di Serrati, contraria all'espulsione dei riformisti, ottiene la maggioranza assoluta. I comunisti puri conquistano un terzo delle deleghe. La scissione è a sinistra. Bordiga sale sul palco e annuncia: la maggioranza del congresso, con il suo voto, si è posta fuori dalla Terza Internazionale comunista. I delegati che hanno votato la mozione della frazione comunista abbandonino la sala. Sono convocati al Teatro San Marco per deliberare la costituzione del Partito Comunista, sezione italiana della Terza Internazionale. I comunisti escono dal Teatro Goldoni intonando l'Internazionale. Il resto dei delegati risponde con l'inno dei lavoratori di Turati. Umberto Terracini scriverà della prima seduta del Partito Comunista d'Italia. Pioveva a dirotto, quindi non si poté fare neanche un corteo come avremmo desiderato e ci ritrovammo nella sala del Teatro San Marco inzuppati d'acqua, rabbrividendo. I delegati non vi trovarono né sedie né panche sulle quali sedersi e dovettero restare per ore ritti in piedi. Sul loro capo, dagli ampi squarci del tetto infracidito, venivano giù altri scrosci di pioggia al riparo dei quali si aprivano gli ombrelli. L'intero teatro, dalle finestre prive di vetri ai palchi senza parapetti fino ai sudici tendaggi sbrindellati, denunciava l'uso al quale esso era stato destinato durante la guerra, quello di deposito dei materiali dell'esercito.
La storia del Partito Comunista d'Italia ha inizio di fronte al mare, Livorno, 12 gennaio 1921.
No, direi di no.